happy,
do share. Venerdì, anche questo venerdì 24 luglio, 19:31 minuti, tutto calcio femminile, come di consueto. Vi ricordo poi alle 20 l'appuntamento con la Giovane Italia, con Pietro Pisaneschi, con Paolo Ghisoni e i loro ospiti. Vi ricordo ovviamente la serata di TMV Radio che andrà avanti, vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Milan-Atalanta, la cronaca del match, senza dimenticare che poi c'è la Serie B, il calcio internazionale, insomma come sempre programmazione ricchissima per quel che riguarda il calcio internazionale e non solo. Ma evidentemente in un format che si rispetti c'è il padrone di casa, che è Jacopo Calamai. Ciao Jacopo, ben ritrovato.
Ciao Francesco, buonasera.
E tra poco anche con i nostri ospiti, ne avremo due nel corso di questo venerdì, e quindi sarà anche l'occasione insomma per entrare ulteriormente dentro le vicende del calcio femminile. Ecco, prima di poter dialogare con i nostri ospiti, Jacopo, io innanzitutto farei con te un po' il sunto di quello che è il momento del calcio femminile, che evidentemente insomma e noi ci preme particolarmente, sia come TMV Radio che evidentemente come tutto calcio femminile, seguire e raccontare. Il calcio maschile evidentemente è ripartito e quindi ha avuto un'attenzione mediatica diversa. Questo che momento è per il calcio femminile?
Allora, appunto, come hai detto giustamente te, il calcio femminile si è bloccato, non ha potuto portare avanti le sei partite che mancavano alla fine della stagione per quanto riguarda il problema del coronavirus. Mi piacerebbe però, diciamo, chiudere proprio definitivamente con la stagione passata e dire con un bel sorriso che manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione, della prima giornata di Serie A, quindi guardiamo in avanti e con tante squadre che stanno iniziando a completare le loro rose, facendo con un mercato che avremo anche appunto in uno dei nostri due interventi una persona che ha un'agenzia sportiva molto importante, ci dirà anche lui il suo punto di vista sul mercato. Un mercato fatto di colpi molto interessanti da parte di praticamente tutte e 12 le squadre della nostra Serie A, e un livello che sicuramente si alzerà ulteriormente, e non vediamo l'ora che passino questi 30 giorni.
E allora, caro Jacopo, visto che la nostra prima ospite è già collegata, a tre l'introduzione e la presentazione.
Certo, allora è molto semplice, perché si tratta di una calciatrice veramente forte, Roberta Dadda, ex dell'Inter, ha purtroppo deciso al termine di questa stagione sportiva di smettere con il calcio giocato. Ovviamente rimarrà all'interno del calcio perché una figura come la sua è estremamente importante, ci dirà lei poi nello specifico in che ruolo all'interno dell'Inter. Ecco Francesco, semplicemente a volte viene detto che i numeri non dicono tutto. Nella carriera di Roberta Dadda in realtà i numeri sono talmente importanti che basterebbero quelli: 90 presenze in nazionale, 23 anni di carriera, 4 scudetti, 4 Coppa Italia, 5 Supercoppe. Roberta, hai vinto tutto quello che si poteva vincere. Buonasera.
Ciao Roberta.
Ciao.
Roberta, senti, ci senti? Sì, abbiamo qualche difficoltà. Comunque, insomma, con una presentazione così direi che è andato, tra l'altro, insomma, Jacopo, a fotografare, no? Quello che poi alla fine la tua carriera ha testimoniato e dimostrato in questi lunghi anni.
Sì, intanto grazie della presentazione. Sì, è stata una carriera lunga, bella, molto bella, dove è arrivato quest'anno. Una decisione che è maturata non da un giorno all'altro, e chiaramente è una decisione che è stata lunga, dove ci sono state lacrime, dove però ad oggi sono molto contenta della scelta fatta, ma anche perché penso che era il momento giusto per fare.
Ecco Roberta. Vai pure Jacopo, vai pure.
Dicevamo quindi ultima stagione nelle file dell'Inter, rimarrai comunque all'interno del gruppo nero-azzurro in che veste? Io so che te stai studiando anche per prendere l'UEFA B e diventare allenatrice. Qual è il tuo sogno per il futuro?
Allora, sì, come hai detto tu, sto facendo il corso UEFA B, per cui spero di restare all'interno dell'Inter, di poter allenare le bambine in modo da dare loro qualcosa che io ho imparato durante tutti questi anni di carriera. Per cui il sogno è un po' quello di restare all'interno del calcio e di restarci un po' in questa veste, perché comunque il calcio ha fatto parte di tantissimi anni della mia vita, per cui spero ne faccia parte ancora, ecco.
Roberta, da parte mia ci sono due curiosità. La prima, facendo un po' il sunto, ecco, di quella che è stato anche lo sviluppo del calcio femminile negli anni in cui hai iniziato da bambina, da ragazzina, e poi nel corso della carriera che si è sviluppata tra Brescia, Sassuolo, Inter, prima ancora Bardolino, l'evoluzione del calcio femminile che hai visto intorno a te, insomma, penso soprattutto negli ultimi anni, sia stata piuttosto evidente, significativa, da più fonti tra l'altro, quindi sia per i club che per la nazionale. Ciò che ti ricordi invece del tuo inizio, di quando eri bambina, di quando eri ragazzina, era evidentemente un contesto, quello italiano, ancora, passami il termine, impreparato, se vogliamo, al calcio femminile.
Sì, esattamente. Quando io ho iniziato non c'erano neanche i settori giovanili femminili, come invece ci sono oggi, per cui io, come tante bambine, si giocava con i maschietti fino all'età di 12 anni, per cui invece oggi ci sono i settori giovanili, cosa molto importante, perché già le bambine possono, insomma, iniziare già da piccole a praticare questo sport. Per cui l'evoluzione c'è stata assolutamente in questi, diciamo, 20 più anni di carriera vissuta, ci sono stati tanti cambiamenti, ma come hai detto tu, quelli più importanti sono avvenuti negli ultimi anni. Sono contenta di questi cambiamenti, c'è ancora tanto da fare assolutamente, però siamo sulla strada giusta. C'è adesso, nel 2022 hanno detto che ci sarà il professionismo, per cui cosa molto importante, perché si alzerà ancora di più il livello, che già si sta alzando, e penso che anche il campionato futuro già avrà un livello ancora maggiore rispetto a quello passato. Per cui sono contenta, insomma, delle lotte che ho fatto in prima persona e che si faranno, perché sicuramente ci sarà ancora da lottare per questo sport, e quindi niente, siamo sulla strada giusta e bisogna continuare.
Prima di tornare da Jacopo, Roberta, un'altra curiosità è capire anche, ecco, se nel tuo percorso, di fatto, cominciato in un momento, come giustamente ci raccontavi, in cui l'Italia, che già di per sé è un paese conservatore, che fa fatica ad aprirsi, che fa fatica anche ad accettare le novità o presunte tali, ecco, se hai ricordi anche di diversi pregiudizi nel tentativo di una ragazza di entrare in un mondo così maschilista, purtroppo, ed è giusto ammetterlo, soprattutto negli anni 90, come quello del calcio.
Guarda, in prima persona, per fortuna, non ho mai avuto, cioè non mi sono mai state dette frasi particolari, però le frasi, insomma, in generale che si sentivano, che sono state dette ai tempi, adesso un po' meno, anche se non siamo ancora un paese apertissimo a questo sport, però anche lì ci sono stati diversi cambiamenti. Le frasi erano che diventi un maschiaccio, che diventano le gambe grosse, per cui queste erano le frasi che si sentivano. Però, come io ho sempre già detto, a me non interessava, ma non interessa tuttora, perché io penso che quando uno ha un sogno, ha un obiettivo, va avanti per la sua strada, per la sua passione, e nulla lo possa fermare. Però è anche vero che io credevo e credo tantissimo in questo sport, e quindi so che chi si appassiona per la prima volta, viene a vedere le partite, so che poi ci ritorna, per cui forse qualcosa di bello ce l'ha, e quindi bisogna semplicemente imparare ad apprezzarlo per quello che è, ad apprezzarlo per quello che è il calcio femminile, che è diverso dal maschile, chiaramente, perché a livello fisiologico siamo diversi, e quindi bisogna imparare a ad apprezzarlo per quello che è, così come la pallavolo maschile e femminile sono diverso, a qualsiasi altro sport maschile e femminile sono diversi. La cosa sbagliata è paragonarli, perché paragonandoli chiaramente fisiologicamente siamo diversi, l'uomo è più veloce, è più rapido e la donna meno, però sono convinta che nel calcio femminile di oggi rispetto ai maschi si vedono cose molto più tecniche, che ad oggi nel maschile forse si fa un po' più fatica a vedere, perché è molto più fisico.
Jacopo.
E mi permetto anche di aggiungere, Roberta, anche più tattica, perché siete clamorosamente belle da vedere dal punto di vista tattico, cioè dal punto proprio dei movimenti difensivi e tutto, si vedono cose che forse appunto proprio la potenza che c'è a livello maschile nasconde un po' la bravura, l'intelligenza tattica nel posizionamento, che sei stata una grandissima difensore, quindi sai bene di che cosa parlo. Oltre appunto alla tecnica che sicuramente è cresciuta nel calcio femminile, anche la tattica ha veramente un valore importante. Ti riporto alla tua Inter. Allora, è stato un anno, non si può negare, abbastanza complicato il vostro, perché probabilmente a mio parere c'erano delle aspettative troppo importanti legate proprio al nome Inter su una squadra, ricordiamo, neopromossa e molto molto giovane. Il tuo pensiero su questa stagione qual è?
Ah sì, come hai detto tu, sai, le aspettative quando ti chiami Inter sono elevate, quindi è normale che anche se sei una neopromossa ci si aspetta sempre tantissimo. Però bisogna tener conto che l'anno scorso eravamo una squadra uno neopromossa, quindi il salto dalla B alla A si sente, soprattutto quando lo fai con ragazze che non hanno mai fatto la Serie A e sono giovani, quindi di conseguenza il salto di categoria lo sentono, soprattutto a livello emotivo, devono capire in che realtà sono, e quindi noi sapevamo che non era facile, ecco. Poi al di là di loro si sono aggiunte 5 straniere, 5 ragazze brave che però vengono da 5 paesi diversi, quindi hanno modi di vedere il calcio in 5 maniere diverse, quindi bisogna anche amalgamare queste cose, quindi è stato difficile per quello. Poi purtroppo non abbiamo neanche avuto il tempo, perché è terminato prima, di proseguire il percorso iniziato, e quindi è stato difficile in questo senso. Quest'anno io credo che per loro sarà un'altra stagione diversa, perché hanno un anno di esperienza sulle spalle, sanno che cosa significa giocare in Serie A, anche le straniere hanno visto che cosa significa giocare in Serie A, qual è il nostro modo di fare calcio, e quindi penso che per l'Inter quest'anno sarà una stagione diversa.
Roberta, anche l'ultima,
me lo auguro anche.
L'ultima per quanto mi riguarda, poi ti lascio all'ultima anche di Jacopo Calamai. Torno ancora una volta al, diciamo così, al futuro prossimo del calcio femminile. Giustamente ricordavi, insomma, di questo obiettivo professionismo da cercare di raggiungere stavolta per davvero e non solo a parole, però mi piacerebbe chiederti anche che cosa credi sia giusto auspicare per la crescita delle bambine, quindi dei settori giovanili femminili all'interno del mondo del calcio, perché ovviamente il professionismo è la punta dell'iceberg, poi c'è tutta una base che, insomma, alla luce anche delle difficoltà evidentemente per le ripercussioni che questa situazione emergenziale avrà, attendono risposte o quantomeno attendono anche certezze, e quindi credo sia un altro punto, no, da dover così sottolineare.
Penso che il professionismo, è vero come dici tu, è appunto l'iceberg, però è vero che alza il livello di tutto, quindi dalla prima squadra a tutti i settori giovanili, quindi alza il livello di noi giocatrici, perché comunque devi essere calciatrice a 360 gradi all'interno, all'esterno dal campo, ma come lo siamo tuttora. Però alza il livello anche degli allenatori, dello staff che ci sta intorno, e quindi di conseguenza anche a livello più basso si deve alzare il livello di chi fa l'allenatore, di chi, non so, fa il fisioterapista, per dire, quindi tutto di conseguenza cambia un po', così un po' come lo è anche per i maschi. Comunque i settori giovanili già fanno delle selezioni e quindi già parti da un livello che è più alto rispetto a quello che ci può essere magari adesso, dove non siamo ancora professionisti. Come hai detto tu, speriamo che non siano solo parole, perché di parole io in tutti questi anni
immagino.
Ne ho sentite tante, e quindi finché non vedo non credo, però sono positiva e quindi spero veramente per il futuro di questo sport, delle bambine che si approcciano a questo sport, che diventi veramente professionismo, perché di sacrifici ne facciamo tanti. E io faccio parte di una generazione passata e ho vissuto anche questo momento, quindi mi ritengo anche fortunata. Mi ritengo fortunata di aver giocato anche in società dove mi hanno anche permesso di fare di questo sport il mio lavoro, anche se comunque continuavo a studiare, e quindi, tra virgolette, diciamo che professionista lo sono stata già, però cambia proprio lo status in sé, al di là della persona che può essere professionista, ma cambia lo status veramente di noi giocatrici. Quindi anche nei settori giovanili credo che diventi fondamentale questo passaggio. Poi è chiaro che ad oggi, con quello che è successo, la realtà è veramente difficile, perché magari ci sono società dove non hanno dietro il maschile, che stanno facendo fatica perché magari gli sponsor li stanno abbandonando, giustamente, perché io penso che una ditta si sta mettendo soldi già nel suo lavoro, faccia fatica poi a dare i soldi anche a una società, certo, di calcio, quindi sì. Tutto è comprensibile. Per quello che dico, se tutto cambia, cambia il livello veramente di tutto questo sport.
Jacopo?
Roberto, ti faccio l'ultima domanda, secca ma molto difficile, perché ovviamente in 23 anni di attaccanti forti ne hai trovate tante, ti sei scontrata contro tante calciatrici veramente in gamba. La più difficile da ammarcare è quella che ti ha messo più in difficoltà?
Oddio,
vedi,
allora, questa è una bella domanda. No, ma perché sì, di attaccanti ne ho viste tanti, sia italiani che all'estero. Guarda, se ti devo dire un attaccante straniera che per me è stata forte, è stata la Schelling, nazionale svedese, che ha giocato per tanti anni a Lione. Lei veramente è stata un attaccante difficile da marcare. Poi a livello italiano, credimi, ne ho incontrate tante. Secondo me anche noi qua in Italia abbiamo tanti attaccanti forti. È chiaro che bisogna avere le condizioni, cioè bisogna essere messi nelle stesse condizioni che hanno in Europa o comunque da altre parti del mondo, perché con le stesse condizioni anche a livello di nazionale penso che noi possiamo dire molto di più di quello che già stanno facendo le ragazze, che sono state bravissime anche al mondiale, o comunque chi c'è stato anche prima di loro. Avere le stesse opportunità, secondo me, cambierebbe tante cose e alzerebbe ancora di più il livello nostro, quindi anche a livello, poi tra poi giocare anche molto di più a livello europeo e dire la tua, insomma.
Certo.
Roberta, grazie mille, in bocca al lupo per
grazie
tutto.
Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie a voi, ciao a tutti, grazie.
Buona serata.
Grazie davvero a Roberta Dadda e Jacopo, in attesa del nostro prossimo ospite, direi anche la particolarità, no, di una storia così lunga e che tra l'altro ha centrato in pieno anche la fase evolutiva poi del calcio, esatto, femminile, no?
Esatto, che poi è un po' forse... In certi casi, quando parliamo con queste ragazze, perché comunque diciamo sono ancora giovani tutto sommato, quando decidono magari di prendere altre strade, anche magari per motivi lavorativi, c'è un po' di rammarico, ed è normale che ci sia, perché hanno vissuto la parte, appunto, come dicevi te, della crescita in una seconda parte di carriera. Magari se avessero avuto la fortuna di entrare nel mondo del pallone anche solo 10 anni dopo, avremmo sicuramente sentito parlare ancora di più di ragazze come Roberta Dadda.
Questo senz'altro. È il momento di cambiare leggermente, direi, soprattutto Jacopo, punto di vista all'interno evidentemente del mondo del calcio femminile, e quindi, visto che abbiamo il nostro prossimo ospite in linea, a te la parola.
Perfetto, allora il nostro ospite è Alessandro Orlandi, fondatore della Studio Assist Partners, un'agenzia sportiva che si occupa sia del ramo maschile ma del ramo femminile. In questo caso probabilmente Alessandro con la sua agenzia è stato il precursore, o comunque una persona che sta lavorando veramente veramente bene con le ragazze e le sue calciatrici. Alessandro, ciao, buonasera.
Ciao Alessandro.
Ciao, ciao a tutti, grazie innanzitutto per l'introduzione, grazie.
Prego Jacopo.
Ci mancherebbe. Allora, Francesco, Alessandro con la sua agenzia, ora lui poi magari mi dirà perché è una persona umile, in senso positivo, ha fatto il trasferimento italiano dell'anno e su questo non ci sono dubbi, perché ha portato Elena Linari, difensore titolare della nazionale italiana, al Bordeaux. Mm-hmm. Bordeaux che è una delle squadre più importanti del calcio francese, una squadra che è forse un gradino sotto, ma sicuramente con ambizioni di arrivare allo stesso livello del Lione e del Paris Saint-Germain, che si possono definire assolutamente corazzate europee. Alessandro, raccontaci un po' come è andata, un'operazione molto lunga immagino, e che però sicuramente ha portato una grande calciatrice come Elena in una grande società.
Non so se è stato più lungo il viaggio in auto, andata e ritorno, la trattativa, però entrambe le cose sono state abbastanza lunghe. Sono arrivato circa un'ora e mezza fa, due, a Bordeaux. Vabbè, la trattativa nasce sul finire della quarantena da un'esigenza tecnica, sinceramente, di Elena, che durante la scorsa stagione l'avvicinamento dei tre allenatori ha creato un po' di confusione e anche di malumore su alcune delle atlete dell'Atletico di Madrid. Elena si è trovata col primo allenatore a giocare un buon 75-80% delle gare nel suo ruolo, col secondo allenatore giocava titolare ma come regista, come play davanti alla difesa, anche in Champions League contro squadre del calibro del Manchester City, e col terzo allenatore, visto che il calcio si fa e si fonda divisioni soggettive, era vista non proprio nel suo ruolo, era vista come una laterale difensiva, che sinceramente non è proprio il ruolo di Elena, però per carità, gli allenatori hanno i loro punti di vista e noi li rispettiamo, e quindi da un bisogno tecnico, da un'esigenza tecnica, nel momento in cui Elena ha saputo che il mister sarebbe rimasto, a quel punto suona il campanello d'allarme, si avvisa di buttarsi sul mercato a capofitto, cercando di capire all'estero quelli che erano i feedback nei suoi confronti. Ci sono state alcune situazioni piccole, medie, e poi quella che forse era migliore, ritagliata più sulle sue esigenze, sul suo bisogno, era poi quella del Bordeaux. Quindi se devo andare indietro col tempo, parliamo di, secondo me, inizio maggio, sinceramente. Inizio maggio.
Alessandro, una curiosità che magari può anche così accontentare gli ascoltatori che magari conoscono le differenze tra Liga e Ligan da un punto di vista di calcio maschile. Nel passaggio dal calcio spagnolo all'imminente avventura nel calcio francese, che differenze troverà Elena?
Bah, sono campionati simili da un punto di vista di divisione dei club, ossia come in Spagna ci sono le tre big, almeno quest'anno ci saranno tre big, saranno poi Barcellona, Atletico Madrid e probabilmente, mi auguro, il Real Madrid. In Francia bene o male è la stessa musica, ossia Lione, Paris Saint-Germain, come diceva Jacopo prima, sono delle fuoriserie da 15 anni, quindi vanno a livello internazionale e lavorano su altissimi livelli. Il Bordeaux è un gradino, un piccolo gradino sotto, perché comunque il distacco nei confronti del Paris Saint-Germain è stato di pochi punti, ma anche a livello tecnico non c'è grandissima differenza. C'è sicuramente un grande progetto dietro, ed è la cosa che ci ha attratto, ma ha attratto soprattutto Elena maggiormente, essendo poi lei, la conoscete, un'atleta estremamente analitica, puntigliosa. Quando ha capito quella che era l'importanza e la lungimiranza del progetto del Bordeaux, non dico che ha firmato in bianco, ma quasi, per lei era un progetto da sposare. Proprietà è comunque una proprietà americana, il direttore tecnico, il direttore sportivo è Ulrich Ramé, portiere del Bordeaux tra gli anni 90 e 2000 e anche della nazionale francese, recordman tra l'altro, mi diceva ieri sera a cena, del Bordeaux maschile, con oltre 500 partite in Liga, giusto per farvi capire il calibro da un punto di vista tecnico dei decisori sul calcio femminile. Banalmente, come se in Italia domani si ritira Giorgio Chiellini e lo mettono a capo della divisione femminile, con le dovute proporzioni, ma se parliamo come importanza all'interno del club, lì l'uomo di riferimento è Ulrich Ramé, recordman di presenze con la maglia al Bordeaux.
Jacopo,
sì, viene data appunto all'estero, in particolare in Francia, un'importanza al calcio femminile che purtroppo ancora in Italia non riscontriamo, ma probabilmente ci arriveremo. Alessandro, ma secondo te perché poche giocatrici del calibro di Linari decidono di intraprendere una carriera all'estero? Perché c'è stata una crescita importante del campionato italiano o ci sono altri motivi secondo te più corretti?
Allora, faccio una divisione, quindi parto dai club. I club comunque all'estero, a parte alcune eccezioni, non sono ancora così attratti, parliamo soprattutto dei top club all'estero, non sono così attratti ancora dalle atlete italiane, quindi non c'è tutta questa domanda in questo momento. C'è grande offerta, noi conoscendo comunque l'offerta del nostro paese sappiamo che nessuna delle 23 del mondiale farebbe una cattiva figura a giocare all'estero, però abbiamo ancora, non dico che siamo considerati, perché estremizzerei, un terzo mondo calcistico, ma dico anche che all'estero alcuni paesi ancora ci ghettizzano, ci vedono come un mercato inferiore. Se guardo l'aspetto psicologico e motivazionale di tante atlete, magari non c'è ancora la voglia di provare, o la voglia o il coraggio di andare a provare un'esperienza fuori. Di certo il 2020 non è l'anno migliore per andare a fare un'esperienza fuori dai propri confini, però da parte di alcune c'è ancora una titubanza di andare verso il nuovo e una preferenza magari a mantenere quella che è l'attualità, la quotidianità che già conoscono bene. Però secondo me, sperando che tutto, anche da un punto di vista proprio globale, dopo settembre, che vada tutto bene, ci sarà secondo me un'ulteriore apertura mentale delle atlete a buttarsi verso esperienze all'estero. Me lo auguro.
Alessandro, prima di lasciarti all'ultima domanda di Jacopo, ti chiederei a questo punto anche nella ripartenza del campionato francese quali sono i tempi, le tempistiche.
Allora, è uscito il calendario qualche giorno fa, ho visto, quindi loro ripartiranno nei primi, mi pare il 5 di settembre con la prima di campionato. Elena esordirà probabilmente già il 2 agosto, almeno da quello che ho saputo ieri, in semifinale di Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain, subito. È stata presa come atleta importante, non dire che lo sottolineo, però è stata presa come il leader della difesa. Poi starà al campo, starà lei dare il massimo, certo, come ha sempre fatto, però io credo che nel giro di neanche 10 giorni la vedremo già in campo con la nuova maglia, dell'anticipo con la numero 13, da quello che so, a meno che non cambia idea nella notte. Però in Francia col campionato inizieranno il 5 settembre, mentre la Coppa di Francia riprende già il 2 agosto con la semifinale.
Jacopo?
Allora, ti faccio l'ultima domanda proprio sul campionato invece italiano, sul nostro campionato. Come dicevamo in apertura, meno di un mese all'inizio della prossima Serie A, tante squadre che comunque hanno praticamente ultimato la rosa e aspetteranno solo probabilmente dei ritocchi per migliorarla. Secondo te quale società si è mossa meglio sul mercato e potrebbe ambire, se non è una delle big, a diventare una delle big del prossimo anno?
Beh, le solite note, quindi la top 5 del campionato si sono mosse in maniera oculata, non hanno fatto operazioni in maniera quantitativa ma in maniera qualitativa, quindi già solo a partire dalla Juve che ha lavorato sui giusti ritocchi, che è una cosa che poi in casa Juve ci hanno abituato. Fiorentina secondo me sarà una piacevole sorpresa, perché comunque c'è una rifondazione, sono state prese tante atlete anche dall'estero, quindi sono curioso vedere quello che sarà poi la nuova avventura della nuova Fiorentina, quindi avendo perso poi le senatrici. Milan e Roma si sono comunque mosse bene, anche lì pescando tanto dall'estero. L'Inter ha fatto secondo me un bel colpo anche in prospettiva, che è quello di Simonetti, che secondo me sarà una delle sorprese della loro rosa. Ha preso una senatrice come Mauro, che anche solo a livello di spogliatoio può dare un grandissimo apporto, proprio quello che poi una squadra giovane, una squadra di atlete giovani ma di qualità. E ormai sono mosse poi comunque tutte bene, poi ci saranno i casi di quelle delle novità, quindi può essere il Napoli femminile, piuttosto che, vabbè, Sassuolo, Florenzi, mm-hmm. che si sono mosse, sono mosse parecchio. No. E
non, vediamo l'ora che riparta questo campionato.
Una c'è di queste curiosità. Sicuramente sarà l'outsider che non ci aspettiamo, che andrà a rompere le scatole alle big. Vedremo poi quale sarà, lo dirà il campo, lo dirà il finale del mercato, perché ci sarà, se non è ancora, qualche piccolo movimentino di sistemazione, qualche malcontento da dover sistemare. Quindi vediamo poi alla chiusura del mercato chi si muoverà meglio, però credo che ci saranno delle sorprese e ci divertiremo. Quest'anno qui sicuramente ci divertiremo, il livello tecnico del campionato italiano continua a salire, questa è la notizia più bella.
Alessandro, grazie mille, torneremo a sentirci.
A voi.
Alla prossima.
Grazie mille. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao.
Jacopo, nel ricordare ovviamente di scaricare per tutti gli ascoltatori l'app di Tutto Calcio Femminile, ti auguro buona serata e ci sentiamo venerdì prossimo.
Anche a te, buona serata a tutti, grazie.
Grazie a Jacopo Calamai, tra poco la Giovane Italia, Pietro Pisanese, Paolo Ghisoni, loro ospiti. Buon weekend, Stadio Aperto torna lunedì alle 17. Ciao. Happy, happy, happy to share.